Kurdistan iracheno, razzi su Erbil, Repubblica Centrafricana, la guerra sul terreno e il processo all'AIA. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
An American-led military base in Iraq has been hit by rockets.
Comment on peut trouver des choses à manger? Voir dans ces mauvais, nous ne voulons pas ça.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, anche quest'oggi Nessun Luogo Sarà Lontano. Con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. Commenti, domande, WhatsApp, SMS 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Queste le coordinate per darvi modo di dare il vostro contributo qui al dibattito a Nessun Luogo Lontano, al racconto che volge come ogni giorno lo sguardo al di fuori dei confini italiani, e quest'oggi faremo parecchi chilometri virtualmente. Da un lato questo attacco piuttosto inusitato, piuttosto raro, razzi che piovono su Erbil, c'è stata una rivendicazione di una milizia sciita molto vicina all'Iran, tutta da vedere perché Teheran ha sconfessato assolutamente questo tipo di rivendicazione. Il razzo ha colpito una base di una coalizione internazionale, ferito un contractor, anzi morto, scusatemi, un contractor, probabilmente americano, ci sono parecchi feriti, illesi i soldati italiani. Cosa significa questo attacco e quali scenari si aprono per il Kurdistan iracheno? Questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano, che affronteremo però non prima di avervi dato conto di un processo che si apre all'AIA in queste ore. Davanti alla Corte Penale Internazionale ci sono due ex capi di una milizia centrafricana accusata di stupri, di crimini di guerra e di una serie di efferate violenze che sono state indagate dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA e che in queste ore, si spera per le vittime, troveranno un racconto risolutivo e anche una giusta punizione, se verranno verificati evidentemente questi fatti. E poi ve lo anticipo, andremo in un piccolo villaggio del nord-ovest della Repubblica Centrafricana dove c'è un italiano e un padre missionario che ci racconterà cosa vedono i suoi occhi in queste concitate settimane per il piccolo paese africano. Non prima naturalmente di aver sfogliato i nostri dossier. Prevengo immediatamente qualsiasi commento, dico piccolo, la Repubblica Centrafricana relativamente ad altri paesi più grandi e vicini, penso alla Repubblica Democratica del Congo. Detto ciò, i dossier internazionali sono fatti, spunti, sono dossier che seguiamo da alcuni giorni o addirittura settimane, qui in Nessun Luogo Lontano, come per esempio quello che riguarda il Myanmar o Birmania. Le Nazioni Unite hanno infatti minacciato l'esercito di gravi conseguenze se i soldati inizieranno a reprimere con violenza le proteste in corso in tutto il paese. Ricorderete il colpo di Stato del primo febbraio, Aung San Suu Kyi accusata di brogli per le elezioni lo scorso novembre, che avevano visto il suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia, raggiungere una vittoria schiacciante. Poi si sono aggiunte un altro paio di accuse per Aung San Suu Kyi che rimane ai domiciliari. La prima era, ricorderete, che è apparsa a tutti assolutamente strumentale, importazione illegale di walkie-talkie trovati appunto da lei nella sua residenza e alle guardie del corpo. Adesso si sarebbe aggiunta un'altra accusa, che è violazione della legge sulla gestione delle catastrofi naturali. Detto ciò, staremo a vedere, perché il portavoce della giunta militare ha detto che l'esercito vuole indire a breve nuove elezioni e restituire il potere alle istituzioni civili, ma in alcuni quadranti del mondo abbiamo spesso osservato come, una volta preso il potere, gli alti vertici militari con grande difficoltà tendono a lasciarlo. E nel frattempo arriva una brutta notizia che, se sommata ai carri armati che stanno sfilando per le varie strade, dà uno scenario veramente poco confortante, perché internet è stata oscurata nuovamente dall'1 alle 9 di questa mattina, anche se il blocco della rete in realtà non ha impedito ai manifestanti di scendere nuovamente in piazza e a manifestare, tanto che secondo alcune associazioni come Assistance Association for Political Prisoners, sarebbero almeno 426 le persone arrestate dall'inizio del colpo di Stato, 391 sono ancora in custodia dalla polizia. E poi negli Stati Uniti, perché la speaker della Camera, Nancy Pelosi, dice: dobbiamo arrivare fino in fondo a quanto è accaduto. C'è bisogno di indagare sui fatti e le cause legate all'assalto al Congresso del 6 gennaio. Sostanzialmente la Pelosi vorrebbe creare una commissione esterna indipendente sullo stile di quella che ha indagato sui tragici fatti dell'11 settembre del 2001 per indagare ancora meglio quello che sono le responsabilità di Donald Trump nell'attacco a Capitol Hill, ora che il secondo processo di impeachment per l'ex presidente si è concluso. Francamente sembra una sorta di accanimento politico questo da parte dei democratici. Però aggiungo un tassello che è interessante, perché nel frattempo dall'altro fronte, nel campo repubblicano, continuano le purghe. Ricordate quei pochi senatori repubblicani che hanno dato il sì all'impeachment? Ebbene, sostanzialmente il Partito Repubblicano li sta estromettendo, cioè sta votando quantomeno all'unanimità delle risoluzioni di condanna, quantomeno politicamente vengono messe all'angolo. Dagli Stati Uniti a Kabul, uno dei dossier più scottanti per l'amministrazione Biden è sicuramente il previsto ritiro delle truppe a stelle strisce dal territorio afghano, e di lì a seguire, evidentemente, come Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha più volte ripetuto, ci sarà il ritiro anche della coalizione internazionale. Anche se le ultime parole forse lasciano aperto qualche spiraglio. Ci consulteremo da vicino con gli alleati sulla strada da seguire in Afghanistan, in quanto la presenza della NATO è basata sulla situazione del paese. È proprio Jens Stoltenberg a dirlo in una conferenza stampa in vista di un consiglio della difesa il 17 e il 18 febbraio. Nessun alleato, ha detto, vuole rimanere in Afghanistan più a lungo del necessario. Noi non ce ne andremo prima che sia arrivato il momento giusto. E questo è un tassello importante, perché l'ultima dichiarazione piuttosto forte di Stoltenberg era: siamo arrivati con gli Stati Uniti, ce ne andremo con gli Stati Uniti. Come dire, appena gli Stati Uniti si disimpegnano, lo faremo anche noi. Qua sembra mettere un pochino più il grand'angolo, andare a ammorbidire un po' qualche spigolosità. Staremo a vedere. E poi c'è un aggiornamento per quel che riguarda il Sahel. Il G5 Sahel è in corso in questi giorni, ha parlato Emmanuel Macron in videoconferenza proprio questa mattina. È arrivata una notizia da N'Djamena, perché il Chad prevede di schierare 1200 soldati proprio per andare a combattere i vari gruppi armati di cui vi abbiamo dato conto ieri. L'anno scorso il presidente aveva fatto una promessa simile, senza però dare seguito a queste parole. Evidente, e dalle parole anche di Macron che ho ascoltato questa mattina, c'è stato un richiamo molto forte alla responsabilità e alla consapevolezza militare e politica dei paesi. Tra le priorità che Macron ha messo sul campo, ha detto sostanzialmente: primo, azione militare, andiamo a eliminare le sacche di terroristi. E definire sacche è sicuramente un eufemismo. Una volta che abbiamo neutralizzato i miliziani e i terroristi, allora deve subentrare lo Stato locale. Quindi ha chiamato alla responsabilità e al garantire la sicurezza alle singole autorità locali, perché evidentemente, come immaginate, come abbiamo detto ieri, il rischio è proprio un appoggiarsi, no? Quasi un cercare la stampella dell'ex potenza colonizzatrice per ripulire, tra virgolette, il proprio paese. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo. Prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso però andiamo all'AIA. Andiamo all'AIA, perché la cronaca giudiziaria dal sapore internazionale ci restituisce che cosa? Beh, che due presunti criminali per azioni commesse tra il 2013 e il 2014, una guerra civile che ha coinvolto le milizie anti-Balaka e Seleka, rispettivamente cristiane e musulmane, che ha messo a ferro e fuoco Bangui e non solo, oggi compaiono alla sbarra. Sono state arrestate tra il novembre del 2018 e il 2019. Loro si chiamano Alfred Yekatom Rombo e Patrice Edouard Ngaïsona. Ngaïsona era il vecchio ministro centrafricano dello sport, mentre Yekatom era a capo appunto di una di queste milizie anti-Balaka e, pensate, era soprannominato Rambo. I capi di imputazione sui due sono quello di stupro, uccisione, tortura, trasferimento forzato della popolazione, persecuzione e altri atti al di fuori del diritto umanitario. Questo è quello che sta per succedere all'AIA. Staremo a vedere anche la linea difensiva che gli avvocati sceglieranno e staremo a vedere anche le dichiarazioni dei diretti interessati. Verrebbe da dire che non molto è cambiato, perché l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane qui nel suo luogo lontano: una coalizione di milizie si è messa in marcia verso la capitale Bangui, stringendola quasi d'assedio. Qualcuno vede lo zampino dell'ex presidente Bozizé. La Repubblica Centrafricana ha vissuto una storia negli ultimi, direi, 10 almeno 20 anni particolarmente tragica e dolorosa. Vi porto allora in un piccolo villaggio, relativamente piccolo. Siamo al di fuori della capitale, a circa 400 km, nel nord-ovest dell'Africa, e lo faccio con la voce di padre Aurelio Gazzera, che è un prete, un missionario, è un italiano. Padre Aurelio, buongiorno, benvenuto nel suo luogo lontano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto, padre, da dove ci parla esattamente? Qual è il villaggio in cui si trova? Dov'è la sua missione?
Allora, il villaggio è una piccola città, perché si chiama Baoro ed è a 400 chilometri a nord di Bangui, della capitale.
Sì. Qual è la situazione dei civili nell'area, padre Gazzera? Lì la guerra civile ha toccato le sue zone?
Allora, intanto, padre Gazzera.
Gazzera,
la situazione qui è, diciamo, molto, molto tesa da praticamente da metà dicembre. Ci sono queste orde di nuovi ribelli che si sono coalizzati appunto un pochino intorno all'ex presidente Bozizé, ma ci sono gente che fino all'altro ieri si combatteva e si è messa insieme, quindi sì. Praticamente da metà dicembre questi hanno puntato ad occupare più città possibili e soprattutto poi a bloccare l'unica strada che collega la frontiera, quindi tutti i rifornimenti, alla capitale.
Sì. Ecco, state ascoltando la voce di padre Aurelio Gazzera. Cercate anche su internet il suo blog, sono dei racconti, delle narrazioni da un luogo incredibilmente affascinante, ai noi funestato da varie tragedie. bozum.blogspot.com, poi sui social naturalmente ve lo segnaleremo. Qual è la situazione adesso di quell'arteria, quella strada di rifornimento fondamentale per la capitale, non solo, a cui faceva riferimento prima? Passano i soccorsi, passano le derrate alimentari?
Allora, intanto un paese che è grande due volte l'Italia, con soli 4-5 milioni di abitanti, dipende da un'unica strada, sì. Questo già la dice lunga sull'organizzazione, sulla lungimiranza dei politici che si sono succeduti al governo in 60 anni. Praticamente dal 21-22 dicembre qui, e noi siamo proprio davanti alla strada, qui non è più passato niente. Questi ribelli hanno occupato piano piano le varie città, avevano anche tentato di attaccare il Bangui, ma era un tentativo molto artigianale, diciamo. Il problema grosso è il blocco della strada, che sta strangolando letteralmente la capitale, perché dall'estero arriva praticamente quasi tutto. Parliamo oltre a medicinali eccetera, ma anche di cose molto semplici tipo olio, cipolle, sì. Sale, zucchero, praticamente quasi tutto arriva dall'estero, quindi praticamente dal 22 dicembre non è passato più niente, ormai sono quasi due mesi. In questi giorni i russi insieme ai ruandesi e alle forze armate centrafricane hanno iniziato a ripulire un po' la strada, quindi si inizia a notare qualche timido miglioramento, qualche passaggio di qualche camion molto molto scortati dai caschi blu della sì. MINUSCA con elicottero e quant'altro, però per adesso sta arrivando veramente poco.
Padre Aurelio, qual è il sentimento della popolazione da un lato verso i caschi blu? E lì non è scontato, perché ho visto in altre situazioni, in altri paesi, a un certo punto una certa intolleranza. Molto spesso si dice: siete qua ma non fate nulla per proteggere la popolazione. E poi di converso invece verso la presenza dei contractors russi, che non sono esattamente avvezzi a muoversi in territorio africano.
Ma guarda, due giorni fa c'era proprio davanti al nostro cancello, c'è una scuola che occupata dove si sono si sono messi i militari centrafricani e russi, e quindi c'erano camion che andavano e venivano. Mm. E proprio davanti si è fermato un camion dei caschi blu con un carro attrezzi, con altre due o tre macchine, ed era proprio l'emblema della situazione. Quindi i caschi blu che non riescono a reagire, non riescono a prendere decisioni e lasciano correre spesso il... Ci sono, se non delle complicità, almeno talmente tanto immobilismo che praticamente diventa poi anche quella complicità.
Sì.
Ci sono tanti elementi che possono, non dico scusare, ma forse spiegare questo, il fatto che i militari che sono nei caschi blu sono soprattutto militari pagati poco, quindi vengono da paesi che non sono magari particolarmente addestrati a fare la guerra. La catena di comando è talmente complicata che per starnutire a Bauru bisogna avere il permesso del segretario generale delle Nazioni Unite, quindi diventa veramente complicato, anche volendolo diventa molto molto difficile.
Sì.
Quindi il sentimento è piuttosto di tanto di sfiducia, di stanchezza e il fatto di vedere appunto macchine avanti e indietro che passano col logo delle Nazioni Unite, eccetera. Di avere un paese che è stato 2 millimetri dal colpo di Stato è veramente un po' grossa.
Sì. E invece verso i ruandesi, è un paese africano che è in una zona diversa, la zona dei Grandi Laghi, più spostato verso est evidentemente, ma soprattutto i russi, che lo ripeto, si sono visti in alcuni teatri, soprattutto quello centrafricano, però come dire, sono un po' forse novizi, no, di quei teatri. Come si rapportano, se lo fanno, con la popolazione, per esempio?
Allora, non c'è molto, diciamo, stanno piuttosto sulle loro, però diciamo ci sono anche dei problemi e ci sono state delle, in francese dice bavure, in italiano non so più, delle gaffe. Hanno ad esempio, da una città vicina, 90 chilometri, mi parlavano di problemi di abusi, di violenze, eccetera. Però a parte questo, che è da verificare, eccetera,
certo.
Diciamo che da una parte c'è molta stanchezza verso le Nazioni Unite, verso la Francia, che è un po' il partner ufficiale del Centrafrica, che sì, hanno sempre parlato, hanno sempre condannato con la dernière rigueur, con
sì.
Veramente tutte le volte i comunicati stampa sono praticamente copia e incolla.
Sì.
E no all'impunità, questo anche sono anni che lo sentiamo dire, ma poi non succede niente. Quindi
sì.
Da una parte la presenza dei russi per ora è valutata positivamente. Il problema è che non è che facciano niente per niente, quindi dietro ci sono poi grossi interessi minerari,
certo.
Diamanti, oro, eccetera.
E molto spesso qui, padre Aurelio, abbiamo sottolineato la grande ricchezza del sottosuolo della Repubblica Centrafricana. L'ultimissima domanda, diventa a questo punto curioso, interessante sapere, per un missionario come lei, a oltre 400 km dalla capitale Bangui, è una capitale particolare sui generi, se ascoltatrici e ascoltatori non immaginatevi qualcosa di simile a Nairobi, ma la sua giornata tipo in queste settimane così drammatiche, padre Aurelio, se riesce con uno slogan, ecco.
Ma tanta paura, tanto coraggio, perché bisogna avere più coraggio di chi ha paura, perché la gente è molto spaventata. Anche qui le prime voci che c'erano scappavano un po' tutti, quindi
sì.
È stato anche questo. Abbiamo fatto 2 domeniche fa un momento un po' naif di preghiera comune con cattolici, protestanti e musulmani proprio in centro città, alla rotonda. È stato bellissimo vedere 2000 persone che si sono messe lì a pregare per la pace.
Certo.
E oltre a questo c'è il grosso impegno che abbiamo a Buara. Buara è una città grandina, sono 40.000 abitanti, e per uno di Cuneo 40.000 sono già tanti. A Buardi sono 16-17 mila rifugiati interni che sono fuggiti dalle loro case, che sono alla cattedrale, nei vari conventi della
sì.
città, e che stiamo seguendo praticamente dall'8 di gennaio.
Certo, sostanzialmente come spesso accade c'è una sorta di parastato che si attiva, o il terzo settore o appunto i missionari. Io ringrazio tantissimo padre Aurelio Gazzera per essere stato con noi. Padre, un bocca al lupo gigantesco, alla prossima, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, grazie.
Questa è la nostra prima pagina, tutta dedicata alla Repubblica Centrafricana, con due risvolti, uno se volete anche italiano, la voce, l'eccezionale testimonianza di padre Aurelio Gazzera da quella piccola cittadina, 400 km a nord dalla capitale Bangui, su quell'arteria fondamentale che i russi stanno iniziando a ripulire, la minaccia delle milizie, di questa compagine di strane milizie che si sono messe insieme per cercare di prendere il potere. Gli ascoltatori chiedono perché la presenza dei russi, in parte lo ha accennato padre Aurelio. Oro e diamanti ingolosiscono, e parecchio ingolosiscono anche naturalmente i ruandesi, nessuno fa nulla per nulla in quelle situazioni, si va, si soccorre, si dà una mano, ma poi evidentemente l'altra mano è già pronta per raccogliere quello che si può. E poi c'è il contraltare, che è tutto giuridico internazionale, perché all'AIA si apre l'ennesimo processo contro dei warlord africani. Questa era la prima pagina. A questo punto però devo darvi conto di quello che è accaduto poche ore fa, perché tre razzi sono arrivati ieri sera sull'aeroporto di Erbil e la cosa ha fatto saltare sulla sedia parecchie persone. Tre razzi lanciati ieri sera. L'aeroporto di Erbil era il target. Siamo nel Kurdistan iracheno. Uno di questi è peracaduto in una zona residenziale vicino a una base militare che ospita truppe straniere della coalizione. Coalizione, ricordiamo, a guida militare. È stato ucciso un contractor civile straniero, probabilmente statunitense. 5 feriti, tra cui un militare americano, perdonatemi. Nessuna conseguenza per invece i soldati italiani presenti nella base. Secondo la televisione curda Rudao, i razzi sono stati lanciati dal distretto di Hamdaniya. Il segretario di Stato americano Blinken ha chiesto un'indagine sull'attacco, ha promesso di chiedere conto ai responsabili. Alcune strade portano verso le milizie irachene, compresa la rivendicazione che è arrivata, che sarebbe firma delle brigate dei guardiani del sangue, Sarai Aulia al-Dam. Se fosse confermata, evidentemente ci sarebbe la longa manus di Teheran, ma l'Iran smentisce con forza. Che cosa sappiamo dei bombardamenti di ieri fino adesso? L'abbiamo chiesto a Kamiran Saidun, giornalista curdo di base a Erbil. Sentite il suo racconto.
So the attack that happened yesterday, according to the OIR spokesman Colonel Morto.
L'attacco avvenuto ieri, secondo quanto riferito dal colonnello Wayne Marotto, portavoce dell'OIR, l'Operation Inherent Resolve, ossia la missione internazionale contro l'ISIS, ha ucciso un contractor civile e ha ferito altre 9 persone, tra cui un militare americano. Da quello che sappiamo, si è trattato di un numero tra 5 e 8 missili. La maggior parte ha colpito l'aeroporto di Erbil, che è dove sorge la base dei soldati americani. Ma due dei missili hanno colpito un'area molto affollata che si chiama Natsnats, che si trova a circa 40 metri da lì.
Questo è il racconto di Kamiran Saidun, un collega curdo di stanza a Erbil. Adesso piccola pausa, andiamo sulle borse e poi torniamo nel Kurdistan iracheno.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta le milizie filo-iraniane prendono di mira i contingenti stranieri, ma non lo fanno nella zona di Baghdad, la zona verde. Abbiamo tantissime volte raccontato un periodico lancio di razzi. Stavolta colpiscono Erbil, vicino all'aeroporto. Uno di questi razzi finisce vicino a una base militare. C'è un morto, un contrattore civile, probabilmente statunitense. Ci sono almeno 9 feriti, tra cui anche un militare americano. E da quello che sappiamo, illesi, non sono stati toccati invece i militari italiani di stanza. Stiamo ascoltando la voce di Kamerhan Saidun, giornalista curdo di base a Erbil, perché le rivendicazioni attribuiscono l'attacco a questo gruppo che per i più è sconosciuto, Aulia al-Dam, oppure Guardiani del Sangue, ma molti osservatori dicono potrebbe essere in qualche modo un modo per camuffare un'azione invece portata da Kataib Hezbollah o altri gruppi vicini all'Iran. Sentite come racconta la presenza iraniana nella zona lo stesso Kamerhan Saidun.
Fin dall'inizio tutti hanno detto che quello che era successo andava collegato a qualche milizia vicina all'Iran, anche perché il mese scorso abbiamo assistito a un attacco vicino all'ambasciata americana a Baghdad. Ora, nell'area sono presenti senza dubbio delle milizie legate all'Iran e queste milizie conducono attacchi tanto contro i contractor che contro i militari americani. Tutte le indagini e le voci puntano in quella direzione, ma al momento non sono in grado di indicare un nome specifico per questi gruppi.
L'analisi di Kamerhan Saidun, giornalista curdo di base a Erbil. Andiamo a Erbil, lo facciamo in diretta con la voce di Lorenzo Ossoli, capo progetto, vice rappresentante legale di AVSI in Iraq. Lui è di base a Erbil, come ho detto. Lorenzo Ossoli, buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano.
Buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto è una domanda un po' di rito che faccio di solito ai cronisti, ma le tocca rispondere. Che aria tira Erbil ad alcune ore dopo questo lancio di missili?
La popolazione non è stata particolarmente traumatizzata da questo episodio, anche perché purtroppo c'è l'abitudine ormai di queste situazioni. Già a partire dal 2020, all'inizio, quando c'è stata appunto questa reazione dopo la morte del generale Soleimani,
sì.
E poi un altro attacco missilistico a fine dell'anno scorso, verso settembre, sempre contro la base americana, e quello appunto poi di ieri sera. Questa volta però purtroppo i missili sono andati anche a colpire delle zone all'interno della città di Erbil.
Sì.
C'è da dire che poi l'aeroporto è interno alla città,
certo.
Per cui tra l'altro noi abbiamo anche l'ufficio veramente molto prossimo all'aeroporto e alcuni missili sono caduti a un 500 metri più in là rispetto a dove, appunto, al condominio dove noi abbiamo l'ufficio.
State ascoltando la voce, certo, e infatti dicevamo che come dire, è stato un attacco particolarmente drammatico. La voce che ascoltate è quella di Lorenzo Ossoli, AVSI, di base appunto a Erbil. E quale attività conducete? Cosa fate sul campo, Lorenzo Ossoli? E soprattutto dopo questo attacco, se avete immagini, innalzato il livello d'allerta, come impatta sulle vostre attività sul terreno?
In Iraq abbiamo attività sia nel Kurdistan in iracheno che vicino a Mosul. Per quanto riguarda il Kurdistan abbiamo progetti sia in Erbil, nella stessa Erbil, in supporto a giovani per l'inserzione nel mondo del lavoro con fondi di UNICEF, e invece a Duk lavoriamo soprattutto nel settore agricolo a supporto di donne yazide dei campi e famiglie al di fuori dei campi, sempre prevalentemente yazidi. Nel supporto della produzione di fiori e funghi per le donne, di fiori e piante ornamentali per le donne, di funghi per le famiglie. E nella zona vicino a Mosul stiamo lavorando ormai da più di 3 anni con fondi da DPRM americani per la ricostruzione delle imprese agricole che erano state distrutte dall'ISIS negli anni dell'occupazione.
Sì. Ecco, Lorenzo Ossoli, la interrompo perché forse è la domanda chiave che stiamo cercando di esplorare anche con i nostri ospiti, tra poco ci saranno altre voci, ma di quella eredità, l'occupazione dell'ISIS, il califfato, cosa resta? Ci sono, come dire, retaggi evidentemente benefici anche a distanza di alcuni anni dalla dissoluzione del califfato?
C'è purtroppo una presenza ancora reale e che ancora colpisce, come si è visto anche, no, non si può ancora sapere chi ha realizzato,
certo.
Questo, ci sono varie teorie,
certo.
Però di fatto è che le zone attorno a Mosul del governatorato di Ninive sono ancora zone rosse, sono ancora zone in cui ISIS sta intervenendo,
sì.
In cui riceviamo giornalmente, settimanalmente notizie di azioni compiute appunto da loro contro la popolazione civile. C'era stato anche un attacco abbastanza recentemente contro un convoglio UN che stava passando sulla strada appunto che va da Erbil verso Mosul. Quindi sì, la situazione non è affatto sotto controllo, non è affatto tranquilla. Ci sono dei margini di rischio anche abbastanza elevati, soprattutto nelle zone appunto vicino a Mosul. E per quanto riguarda la nostra operatività, sì, chiaramente oggi avevamo previsto una missione a Landania, nella zona vicino a Mosul, dove stiamo lavorando, che è stata annullata. Stiamo ovviamente attenti a vedere come la situazione si evolve, ma in ogni caso non possiamo interrompere poi le attività per ognuno di questi episodi. Non avrebbe altrimenti senso essere qua a lavorare se poi ci fermiamo ad ognuno di queste situazioni.
Non c'è dubbio, è anche vero che diventa sì, dicevo, Lorenzo Ossoli, una quotidianità particolarmente impegnativa per voi, lo ricordo, capo progetto e vice rappresentante legale di AVSI in Iraq. Però stava chiudendo il suo ragionamento, prego.
No, sì, che purtroppo a queste situazioni poi si aggiungono le altre emergenze che si stanno facendo sempre più forti adesso, legate al Covid-19,
sì.
E che ha purtroppo ha avuto anche qui una recrudescenza nelle ultime settimane, per cui il governo poi sta mettendo nuove misure di contenzione e di lockdown. Quindi sì.
Chiarissimo.
Purtroppo vari fattori.
Non c'è dubbio, è una crisi che si sovrappone all'altra, quindi un grande in bocca al lupo e un enorme grazie a Lorenzo Ossoli per la sua testimonianza, capo progetto di AVSI in Iraq. Buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
Un piacere, grazie, un saluto a tutti.
349-238-6666, gli ascoltatori, i curdi erano già sugli scudi in Turchia dopo l'incidente dei prigionieri e le retate anti-PKK, ora Teheran li sfrutta per alzare la pressione internazionale, cambiano i motivi ma i curdi restano sempre fra l'incudine e il martello, quanto ha ragione questo ascoltatore. Qualcuno chiede, come Daniele, che figura è quella del contractor civile. Si incontrano abbastanza spesso, soprattutto quando ci sono delle grosse basi militari, delle grosse impiantistiche. Non tutti quelli che lavorano sono militari, possono essere dei civili. Per esempio, ho incontrato dei civili che erano sotto contratto. Basi militari in Afghanistan con pallone aerostatico, faccio un esempio, con telecamere infrarossi per monitorare attorno alla base. Ecco, chi comandava il pallone aerostatico e si occupava dell'efficienza erano dei contractor, erano americani all'epoca, se non erro, appunto, però erano civili, non erano militari. Poi la figura contractor va intesa come uno che lavora a contratto, è un freelance, gli viene dato un lavoro, può essere anche, faccio un esempio molto prosaico, se c'è un piccolo chiosco che dà da bere ai Marines, ecco, quello potrebbe essere una figura di un civile all'interno di una base militare. Molti di voi tornano sulla questione curda, mai risolta. Tra pochissimo vi faccio risentire la voce del giornalista curdo di base Erbil, Kamiran Saidun, e poi un altro rappresentante, sempre del terzo settore, stavolta responsabile paese di un ponte per. Lui è cristiano iracheno, originario di Mosul, ma vive a Erbil, e quindi abbiamo come dire, un ulteriore grado di complessità e di interesse proprio nel suo racconto. Lasciamo quelle strade, andiamo su quelle italiane e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Dopo l'attacco missilistico all'aeroporto e non solo di Erbil, poche ore fa si riaprono vecchie ferite. Ci sono i fantasmi dell'ISIS, l'avete sentito da Lorenzo Ossoli, sono ancora operativi qua e là, vi sono delle zone rosse dove non si può andare. C'è la questione curda sullo sfondo, con una Turchia che getta sempre fiato sul collo. C'è la questione curda più in generale, la comunità internazionale sembra abbandonarli ogni volta che le cose si mettono meglio e che i curdi, soprattutto i guerriglieri, hanno gettato sangue per rintuzzare la minaccia jihadista. Vi faccio sentire per l'ultima volta la voce di Kamiran Saidun, l'ultima volta in senso buono, evidentemente, nel senso che è l'ultima domanda che Antonio Natalia gli ha fatto: qual è la situazione della popolazione curda a Erbil? Come si stanno muovendo i gruppi sciiti, quelli secondo cui e secondo la rivendicazione stessa è da attribuire l'attacco all'aeroporto di Erbil? Sentite.
So people in Kurdistan they are afraid and
La gente in Kurdistan è spaventata e penso che non intenda accettare una situazione del genere. Dopo l'ottobre del 2017 e il referendum, quando il Kurdistan voleva rendersi indipendente e Baghdad non ha riconosciuto il risultato, l'esercito iracheno ha preso formalmente il controllo della zona. E le intere aree curde, zone come Erbil, Ahmadiyya, sono di fatto diventate terreno per queste milizie. L'anno scorso avevano già preso di mira l'aeroporto di Erbil e le forze americane, colpendo da un luogo molto, molto vicino a Mosul. Mentre la notte scorsa i razzi arrivavano da Gwer, un altro luogo che non si trova così lontano da Erbil. Quindi, dopo il referendum, hanno iniziato a controllare progressivamente l'area e adesso sono così vicini a Erbil che possono colpirla e lanciare missili contro la città ogni volta che lo desiderano. Il pericolo è che l'intera zona cada sotto il controllo di queste milizie. Mi ricordo che dopo la liberazione di Mosul dall'ISIS, i paramilitari di Hashd al-Shaabi, che è maggioranza sciita, ci dicevano quasi ridendo: «Vedrete che dopo aver liberato Mosul verremo da voi e libereremo anche Erbil». Ma quando lo abbiamo raccontato ad alcuni funzionari americani o dell'esercito iracheno, la risposta è stata che i miliziani stavano solo scherzando. In realtà, quello che è avvenuto è che dopo la sconfitta dell'ISIS a Mosul e dopo il nostro referendum, loro hanno iniziato ad attaccare l'intera zona. Quindi anche l'attacco di ieri non è una cosa nuova, è qualcosa che ha origine dal passato, ma all'epoca non avevano l'opportunità di sferrare questi attacchi. Nel 2017, dopo una qualche conferma da parte degli americani, hanno attaccato anche Erbil. Penso che adesso, visto che ne hanno la possibilità, lo faranno di nuovo e attaccheranno Erbil ancora.
Even if they have like this ability, they will do it again and they will attack Erbil again.
È drammatica la fotografia che fa Kameran Saidun, giornalista curdo di Erbil, della zona. Quasi più paesi, più territori ostaggio delle milizie sciite. Insomma, evapora la minaccia, quantomeno in gran parte, delle bandiere nere dello Stato Islamico e queste milizie la fanno da padrone in questo territorio. Adesso proviamo a collegarci nuovamente con Erbil, lo facciamo con la voce di Raid Michael, responsabile paese di Un Ponte Per. Lo ripeto, lui è un iracheno cristiano, è originario di Mosul, ma adesso lavora a Erbil e quindi forse ha un occhio più disincantato rispetto a un giornalista curdo per leggere quello che sta accadendo. Raid Michael, buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, innanzitutto, brevemente, che cosa fa Un Ponte Per a Erbil? Quali sono le attività sul terreno?
Un Ponte Per è una ONG italiana, come sapete, lavora in Iraq dal 99 e lavora in tutto l'Iraq, insomma, quindi la base in Erbil è l'ufficio principale, diciamo. Abbiamo altri 7 uffici in tutto l'Iraq: Baghdad, Basra, Nasiriyah, Mosul e più, sì, altri 3 uffici in Kurdistan. Stani irachene. Lavoriamo nel settore di sanitario, peace building, facciamo anche educazione, più altri progetti su minoranze, culture, eccetera.
Perché c'è un gran lavoro da fare su minoranze e anche scontri culturali, vista la complessità dell'Iraq. Adesso però Erbil viene colpita ancora una volta da questi razzi. Che idea si è fatto Raid Michael? È davvero così? Il giornalista curdo diceva anche questo territorio ormai sta diventando territorio di conquista delle milizie filo-iraniane. È davvero così drammatica la situazione?
La situazione dopo l'occupazione di Daesh in questo, diciamo, nella zona intorno a Erbil la situazione è diventata ancora più difficile, perché i curdi controllavano quelle zone che sono zone curde irachene tra l'Iraq e Kurdistan. Quindi dopo la liberazione di queste zone, l'esercizio iracheno più milizie che hanno controllato tutta la zona intorno a Erbil. E quindi è diventato un posto dove Iran sta giocando questa carta di utilizzare queste milizie per attaccare Erbil e gli americani che sono qui all'aeroporto di Erbil.
Sì. State ascoltando la voce di Raed Michael, responsabile paese di un ponte per in Iraq, in diretta da Erbil, anche da ciò ogni tanto il collegamento che magari sembra zoppicare. Abbiamo parlato del ruolo dell'Iran, delle vostre attività presenti in Iraq dal 99, ben conoscete quella zona, poi lei in particolare essendo iracheno. E la Turchia che ruolo sta giocando? Si vedono i turchi, si affacciano in qualche modo nel Kurdistan iracheno?
Sì, anche la Turchia in questo momento c'è un ruolo un po' nel momento un po', diciamo, molto drammatico la situazione nel nord dell'Iraq, che fa parte di questo diciamo gioco americano-iraniano nella zona, e quindi anche questo attacco viene come risultato dell'attacco turco contro l'Iraq, contro il Kurdistan o l'Iraq in generale.
Sì.
E quindi questo attacco di ieri si inserisce anche all'interno di un conflitto geopolitico più ampio che coinvolge Iran, Stati Uniti e la Turchia anche, i quali stanno usando l'Iraq come campo in cui scontrarsi. E quindi questa milizia ha attaccato Kurdistan, o diciamo l'aeroporto di Erbil, per chiedere, diciamo, come hanno detto nella media, che vogliono anche le Turchia che esce dall'Iraq, e quindi anche una risposta diciamo su questo attacco.
Sì, e la cosa preoccupante naturalmente è che tutte queste risposte, queste mosse, contromosse che abbiamo spesso raccontato in questi ultimi anni stanno ricadendo sulle spalle del Kurdistan, della questione kurda. Ringrazio tantissimo Raed Michael, responsabile paese di un ponte per in Iraq, ci ha parlato da Erbil. Raed Michael, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a lei, grazie, buon lavoro.
(349) 238 6666. Il Papa va in quella situazione, si chiede qualcuno, facendo riferimento alla visita programmata del Pontefice appunto in Iraq. E poi qualcuno che torna sulla questione curda. Allora, visto che abbiamo pochissimo, però riesco a farvi sentire un'ultima chiosa da parte di Kamiran Saidun, che in qualche modo ci spiega in maniera molto efficace e molto breve qual è il pericolo per i curdi oggi. Sentite.
I think the most dangerous threat against the Kurd now in Iraq.
Penso che la minaccia più pericolosa contro i curdi in Iraq oggi sia il gruppo di Ashd al-Shaabi. Possiamo vedere chiaramente quello che stanno facendo. Non accettano alcun tipo di governo nell'Iraq settentrionale. E tutti i problemi tra il KRG, ossia il governo regionale del Kurdistan, e il governo iracheno, nascono proprio dal fatto che Ashd al-Shaabi e l'Iran non accettano alcun accordo. Lo abbiamo già visto nel 2017, quando hanno iniziato a prendere di mira il governo regionale del Kurdistan, e a sud avevano preso il controllo della zona di Altun Kupri, mentre a nord si erano spinti fino a Rabia, avvicinandosi sempre più a Erbil. Insomma, qui nel Kurdistan iracheno la minaccia principale è Ashd al-Shaabi, ma se ci si spinge in Siria, la minaccia principale è l'esercito turco, la Turchia, che vuole colpire i curdi.
Con la fotografia di Kamiran Saidun, giornalista curdo a Erbil, si chiude il nostro racconto. Abbiamo aggiunto un tassello, speriamo, di conoscenza. Tutti hanno il diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Detto ciò, titoli di coda. Che servono a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.